Caffè Futuro. Interviste e dialoghi con e senza zucchero.
Salve a tutti, benvenuti su Segnale Radio. Oggi apriamo un nuovo spazio dedicato alle interviste. In studio c'è Franco, che sono io.
E Natalia. Ciao a tutti. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi a Stefano Colonna, che viene dal Perù. Ciao Stefano.
In realtà sono italiano.
Sì, ma vieni dal Perù.
Vengo dal Perù anche, sì.
Dal 2009 abita in Perù e l'abbiamo invitato perché stai partecipando a questo bellissimo progetto della COPEU, che sarebbe la corrente pedagogica umanista universalista, che si occupa dell'educazione umanista. Si può definire così?
Grazie innanzitutto di avermi invitato. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Appunto, è una corrente pedagogica, è una corrente che sta lavorando per validare un paradigma, un nuovo paradigma educativo fondato sul nuovo umanesimo universalista. Il nuovo umanesimo universalista è una corrente di pensiero che nasce nel secolo scorso, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 60 inizia a svilupparsi in Argentina e si diffonde a tutto il mondo grazie all'insegnamento e appunto lo sviluppo come corrente filosofica esistenziale che è il nuovo umanesimo universalista fondato da Silo, un argentino.
Bene, prima di entrare in merito, magari siamo curiosi anche di sapere che ci fai in Perù, come mai hai fatto questa scelta?
In Perù ci sono andato perché nel 2001, diciamo nello sviluppo delle attività che stavo facendo come umanista, un amico di Milano era già stato là ed aveva conosciuto un po' di gente interessata al progetto dell'umanesimo. E lì sono andato anch'io ad aiutarlo e abbiamo iniziato a sviluppare differenti attività. In tutti questi anni molte sono le cose che sono state fatte, io mi sono, diciamo, anche innamorato del paese. E anche mi sono innamorato anche più di una volta di qualche ragazza. E quindi ho continuato ogni anno a viaggiare fino al 2009 che ho deciso di rimanere stabile.
Vivi a Lima?
Sì, ora vivo a Lima. Prima vivevo in una città del centro del Perù, sulle Ande, a 3.300 metri di quota, che si chiama Huancayo, dove abbiamo fondato anche una piccola scuola, un centro umanista di espressione artistica.
Tu sol duerme tranquilo, recorriendo los ríos que en el desierto quedan dormidos, somnoliento en el ansia de desembocar. Persigo el olor a sal y a los naufragios donde he vivido. Hoy me voy hacia el mar, porque hay el sueño no está prohibido. Adiós a disimular, hoy voy contento bajando el río. Hoy voy contento bajando el río, hoy me voy hacia el mar. Me voy bajando el río, por el camino de agua. Me voy bajando el río, hoy me voy hacia el mar. Me voy bajando el río, por el camino de agua. yo sé disimular. Hoy voy contento bajando el río, adiós a esperar, rascando el tiempo, tiempo perdido. Me siento en la montaña blanca que posa en calma. Me siento en la montaña blanca que duerme en paz. Me siento en la montaña blanca que posa.
Oggi sei qua per parlarci di
Copeu,
di Copeu sì. Che sarebbe questa corrente pedagogica umanista universalista.
Sì.
Com'è nata Copeu?
Copeu nasce in Argentina all'incirca nel 2011 grazie all'impulso di alcuni amici, alcune amiche, Andrea Novotny, Maria Eugenia Pirolo, e da quel momento è iniziata a diffondersi a tutta Latina America.
Che cosa ha di speciale questo movimento pedagogico?
Questo movimento prende un fondamento, che è quello dell'umanesimo universalista, e quindi ha una visione dell'essere umano. Riferirsi a un essere umano è tutto ciò che permette poi di sviluppare ogni azione nella società, perché è differente se consideriamo l'essere umano un animale, allora lo possiamo mettere a lavorare come una bestia da soma. Se lo consideriamo una macchina, lo possiamo considerare un numero e quindi catalogare in serie e usare come un oggetto. Mentre l'umanesimo universalista considera l'essere umano come un valore centrale e lo considera come una coscienza attiva trasformatrice del mondo. Quindi ci troviamo di fronte a un essere abbastanza speciale.
Perché di preciso che cosa intendi per coscienza attiva?
La coscienza attiva. L'essere umano trasforma la propria realtà e trasforma in questa azione anche se stesso. Nell'evoluzione dell'essere umano possiamo notare che ci sono abbastanza differenze da quei primi ominidi a noi. È un processo di evoluzione, che è anche un processo di evoluzione culturale, psicologica, strutturale proprio. Se dovessimo, come dice Silo, trovare una definizione, quella che è evidente è che è un essere che ha trasformato la sua realtà esterna e ha trasformato anche la sua realtà interna.
Quindi prima ci hai detto appunto che la Copeu punta a creare un nuovo paradigma educativo. Quale sarebbe questo nuovo paradigma?
Beh, il fatto di considerare l'essere umano come un valore, una preoccupazione centrale, ci porta a vedere anche l'essere umano in perenne trasformazione, come dicevamo, ci porta a vedere l'essere umano portatore di una missione. Ed è una missione irripetibile e intrasferibile, cioè è sua, nessun altro la può fare. Quindi compito dell'educazione è sviluppare gli ambiti dove le nuove generazioni possono trovare e sviluppare i loro interessi, la loro intenzionalità, la loro vocazione, la loro missione e in ultima istanza la costruzione del senso della vita. Qui stiamo entrando quindi anche in un campo che è un po' più vaporoso, tipico del messaggio di Silo. Ed infatti la corrente pedagogico umanista prende anche il messaggio di Silo come parte fondamentale degli apprendimenti con cui lavoriamo.
Nothing compares with the one that I was. I changed my expectations all the way around. You can't let go, I'll be there for you. I sent you all my love, but you don't read my letters. Read my letters, read my letters, love. I sent you all my love, but you don't read my letters. Read my letters, read my letters, love. Ba ba da, ba ba da ba 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 da, ba ba da ba ba da, ba ba da ba ba da ba ba da. Would you land on my brand new escape? I got everything you would ever come to expect. Please turn off your signals of warning. I thought you would see how I try to improve all of those things so important to you. My dance moves and sweet words for you. I sent
In quale modo nella pratica implementate tutto ciò? Quali sono gli strumenti o i canali che usate?
Guarda, è bene dire che stiamo in una fase di sperimentazione, quindi abbiamo già diversi anni di esperimento, diverse pratiche sviluppate, ritiri, interventi nelle scuole, cioè abbiamo già diverso materiale che è il frutto e il contributo centinaia di volontari che in tutta Latina America e anche nel mondo hanno sviluppato in tutti questi anni nell'umanesimo universalista, con le attività nelle scuole, i gruppi della non violenza attiva, in Sud America lo semiglio della non violenza, la campagna per l'educazione alla non violenza, cioè, insomma ci sono un sacco di contributi. Ci sono state appunto Andrea Novodny e Mario Eugenia Pirolo che in quegli anni lì fondarono un gruppo che si chiamava Saetas, e nella loro ricerca come ricercatrici pedagogiste, perché tutte e due sono pedagogiste, hanno iniziato a elaborare questa visione e questo paradigma, e da lì abbiamo iniziato a individuare, e l'abbiamo fondamentato con l'esperienza, tre blocchi fondamentali che sono gli strumenti, diciamo, pedagogici che si usano negli interventi, nelle lezioni. E quindi lavoriamo con una prima parte che è una parte psicofisica. Dimmi.
Stefano, volevo chiederti a chi, perché mi sembra che ancora non è stato detto, a chi si rivolgono questi laboratori o questi corsi?
Sono differenti le tappe dell'apprendimento, no? Così come è differente il modo di apprendere, cioè l'apprendere per imitazione, cioè l'apprendere per l'apprendimento per azione, ma c'è anche l'apprendimento per meditazione, l'autoapprendimento e anche l'apprendimento senza limiti, no? L'imparare senza limiti. Noi stiamo organizzando differenti modi di intervenire. Uno sono i ritiri che facciamo nei parchi di studio e riflessione, e li facciamo con i bambini da 0 a 3 anni, da 4 a 6, da 6 a 11, da 12 a 17. Diciamo nelle tappe evolutive definite che ha studiato Piaget, no? E da 17 a 24, e poi diciamo la vita è tutto un apprendimento, no? Ecco, non è che finisce lì, non è che il luogo per eccellenza dove fare questi ritiri per noi sono i parchi di studio e riflessione. Però stiamo facendo anche interventi, soprattutto nelle scuole, appunto perché vorremmo che questo paradigma, che questa corrente possa essere uno strumento per tutti a livello dell'educazione pubblica.
Alla portata
di tutti. Nella scuola pubblica, appunto, perché sia per tutti, certo, sì.
Quindi soprattutto bambini, adolescenti, ma anche adulti?
Certo, perché il concetto della missione si applica a tutti quanti, e quindi riteniamo anche poco efficiente fare un intervento sui bambini se poi la struttura educativa, le forme pedagogiche educative sono le stesse di sempre. Anzi, vuole essere questo uno strumento di supporto, di aiuto alla comprensione che siamo generazioni differenti, per esempio, che operano nello stesso spazio. Quando c'è un educatore e un alunno, un bambino, insomma, ci sono mondi e generazioni proprio di distanza, perché c'è uno sguardo di chi è l'educatore che si è formato in un'epoca addirittura precedente alla sua, cioè lui è nato in un mondo che è stato fatto dai suoi padri e dai suoi nonni, e quindi lui si è formato in quel mondo e quindi trascina questo sguardo sulla nuova generazione. Per esempio, riuscire a comprendere questo sguardo oggi come oggi, soprattutto con i bambini che sono molto più rapidi di noi. E quindi sviluppiamo le 5 chiavi dell'apprendimento intenzionale, che sono descritte nel libro di Mario Aguilar e Rebecca Bise, come dicevamo prima, che è Pedagogia dell'intenzionalità, che sono chiavi che aprono mondi di una nuova sensibilità, che è un modo di ubicarsi differente verso se stessi e verso le nuove generazioni che abbiamo di fronte.
Mentre parlavi, anche qui in Italia, no? Si sente molto che la scuola oggi come oggi sta sempre più stretta rispetto alle vere esigenze che si presentano, no? Il mondo cambia, sta cambiando, però sembra appunto che la scuola sia più o meno sempre allo stesso stato. Mi viene da pensare come se fosse qualcosa che è universale, comunque che è arrivato veramente il momento anche di fare un salto a livello educativo, a livello pedagogico, e che evidentemente si sente questa necessità, così come la sentiamo noi qui in Italia. E tu ci stai parlando del Latin America, quindi sicuramente immagino che questa corrente sia nata proprio per il fatto che la pedagogia all'interno della scuola è quella che è.
Effettivamente, senza dubbio che siamo di fronte a un cambio di epoca, ci sono tutti gli indicatori, quindi per noi è importante riuscire a dare questo contributo che permetta di abilitare le nuove generazioni al nuovo mondo che già c'è, non è il mondo che verrà. No, no, è il mondo che già c'è. Dobbiamo iniziare a assumerlo, perché queste nuove generazioni hanno bisogno di un'altra possibilità, un altro sguardo per poter interagire con una realtà che già c'è, con una sensibilità che già c'è. E noi ne abbiamo le prove.
Quindi dicevi le 5 chiavi. Stavi iniziando a parlare, sì, delle 5 chiavi.
Sì, appunto Natalia mi chiedeva perché quali sono queste 5 chiavi che abilitano anche l'educatore, quindi sono la chiave dell'attenzione. Le chiavi sono chiamate così: apprendimento e attenzione, apprendimento e buon umore, apprendimento e ambiente. Buon umore e ambiente vanno insieme. Apprendimento e affettività, apprendimento e il dialogo generazionale. Sono 5 modi di stare che noi aspiriamo a che iniziano a diventare, nel sentire dell'educatore, parte di un trasfondo dell'appropriazione, dove mi rendo conto che è cambiato l'umore, c'è un trattarsi con poca reciprocità, che ne so, c'è poco affetto, siccome sappiamo bene, e lo sappiamo perché oramai ci sono ricerche neuropsicologiche che dicono che l'apprendimento va associato a un'emozione, quindi se l'emozione è negativa probabilmente poi quell'apprendimento si perderà. Allora diventano un trasfondo di azione permanente, dove faccio attenzione permanentemente a come sto, a come stanno, al buon umore, all'ambiente, all'affettività, e quindi è un modo di creare degli spazi proprio.
Bene, facciamo un attimo una pausa musicale e poi riprendiamo.
Cosa molto interessante sulle cinque chiavi.
Le cinque chiavi sono chiavi che possono aprire dei mondi, nel senso che darsi la possibilità che possa sorgere qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato. È un po' l'atteggiamento che manteniamo permanentemente nell'approccio con i ragazzi. La possibilità che loro si sorprendano di se stessi, che si sorprendano delle cose che imparano, dalla più semplice alla più complessa. Quindi le cinque chiavi, in sintesi, sono la creazione di ambienti di apprendimento che contano con un'atmosfera calda, stimolante, che non ti senti minacciato, dove la cosa più importante è il buon umore. Quindi, da un'altra parte, è anche importante considerare che quello che si impara deve essere di interesse da parte di chi impara. Quindi l'interesse è suo, non è mio che gli devo inculcare qualcosa. Niente, superiamo l'inculcare, l'educare, il formare, eccetera, bensì abilitiamo. E quindi l'interesse di chi apprende sarà il motore che permette di dinamizzare tutto il processo. Infine, l'atteggiamento più adeguato da parte dell'adulto è aiutare questo processo come forma di accompagnatore, Come accompagnare, compenetrare, dare riferimento, facendo sempre attenzione a favorire che in quest'ambito il valore e la pratica dell'attenzione sono le cose più importanti. Un'attenzione come? Un'attenzione distesa, un'attenzione rilassata, dove si possono aprire anche ponti fra quelle generazioni che stavo dicendo prima.
Infatti è molto interessante questo che stai dicendo sull'attenzione distesa, no? Rilassata, perché se io devo pensare quanto è diverso il modo di stare nel mondo, no? Quando uno è veramente rilassato, quando non devi stare a pensare, a sostenere dei ruoli, no? Quando non hai magari ben presenti quali sono le tue paure, magari anche lo sguardo con che gli altri ti giudicano in un certo senso, anche come ti giudichi te stesso, veramente stai proprio in un altro modo che ti permette di dare il meglio di te, no? E questa cosa, oltre a sperimentarla con me stessa, anche ho avuto la possibilità di vederla anche nei ragazzi, anche nei miei figli, no? Magari quando si riesce proprio ad arrivare a quel momento in cui uno è rilassato, dove senti che l'altro anche è rilassato e che ti permette proprio di mostrarti senza paura di sbagliare, non sbagliare. Quello non è lì, diciamo, lo sguardo che uno mette, no? Sennò proprio è a relazionarsi con l'altro in un altro modo, no?
In un altro modo.
E quindi lì, appunto, puoi fare un saltino perché vedi che, come si dice, l'imparare, il dare una risposta dalla quale ti senti soddisfatto, no? Che senti che anche sei riuscito a trasmettere all'altro, ti viene poi in un modo così semplice, così fluido, no? Che è completamente diverso a quando magari che sei teso, che sei magari dietro un banco con la tensione che ti devono fare una domanda e oddio che cosa succede se non rispondi.
E poi sempre con quella tensione dell'errore.
Esatto.
Una ipervalorazione dell'errore in senso negativo. Quando tutto il processo di apprendimento, da quando siamo nati a quando moriremo, è per prova, errore, prova, errore. E quando siamo piccoli, e ci diamo, e ci sbagliamo fino a che, ping, raggiungiamo quella perfezione nel camminare, nell'imparare ad andare in bicicletta, in tante altre cose, ma anche da adulti, no?
Infatti sono magari queste chiavi, allora, sono anche così importanti perché ti permette magari di puntare il tuo obiettivo verso ad altro che non sia magari quel raggiungimento di una perfezione che non si sa per che motivo la
astratta
dovresti raggiungere, esatto, bensì magari appunto l'estare bene.
È un registro interno, così come un registro interno quello dell'apprendimento, quel momento in cui mi sono reso conto dei miei processi mentali che mi permettono di capire che 2 più 2 fa 4, è un momento importante per noi, è come che uno si rende conto che ha imparato. Una volta che ho compreso che quel processo è mio, io dopo lo posso mettere dalla matematica, lo posso mettere poi dopo nella letteratura, per imparare, no, la comprensione di un testo scritto. Cioè, dopo sono io. E ho scoperto che sono io e non è la scuola che mi impara, no? Sono io che scopro quali sono i processi interni che mi permettono l'apprendimento.
E in Perù di concreto che cosa state facendo?
E appunto questa esperienza con il Ministero, attraverso questo organismo del Ministero dell'Educazione, stiamo contribuendo a sviluppare alcune delle prerogative che si sono date nel programma educativo nazionale, per esempio. Là hanno un modo che si chiamano le rotte dell'apprendimento affettivo, le rotte dello sviluppo umano, le rotte, i percorsi, magari forse più meglio tradotto, i percorsi sullo sviluppo spirituale, anche perché in Perù è un paese molto grande che coinvolge una diversità geografica molto grande, quindi espressioni spirituali molto differenti, e allora il programma educativo deve cercare di atterrare in una realtà locale molto eterogenea, quindi con un lineamento che riesca a dare una risposta universalista. E quindi lì per noi il contributo del messaggio di Silo come messaggio universalista, una spiritualità universalista, è fondamentale, perché si traduce molto facile.
E in quale modo lo mettete in pratica? Com'è che si fa l'attività con i ragazzi, con gli adulti? Qual è il percorso?
Lavoriamo contemporaneamente sia con i ragazzi sia con gli educatori. Quando parliamo di educatori indichiamo tutti gli adulti che sono coinvolti nella comunità educativa. Quindi la comunità educativa, che è solo la scuola? No, ci sono anche i genitori e tutti quelli che ne entrano a far parte. Nell'ambito scolastico comunque sia ci sono i professori, i maestri, ma anche i direttivi, gli amministrativi, i bidelli, la signora del chiosco che vende i panini, sono tutti parte della comunità educativa e tutti sono invitati a partecipare di questa esperienza di trasformazione, di comprensione delle cinque chiavi dell'apprendimento intenzionale, che la nostra aspirazione è che iniziano a diventare un trasfondo, quindi l'attenzione, il buon umore, l'ambiente, l'affetto, la comprensione della differenza, che siamo due generazioni differenti, come parte dell'agire, poi tutto quello magari che si fa anche ora, però con questa comprensione di fondo. E allora da lì mettiamo una metodologia che è abbastanza, diciamo, semplice, dove ci sono tre blocchi. Il primo blocco è quello della esperienza, cioè facciamo un lavoro sulla psicofisica, quindi respirazione, movimento, diciamo la scarica motoria, ogni cosa che la facciamo anche con molto ludismo, con molto, tutto come se fosse un gioco, anche se no, tutto è un gioco, ma il gioco è una cosa seria per i bambini, allora è importante dargli la sua importanza. E allora nella parte psicofisica si lavora con la respirazione, proprio per anche produrre quello stato di attenzione distesa, che dopo aver fatto un gioco che ti coinvolge con il corpo, hai scaricato, allora puoi iniziare a fare un altro tipo di lavoro. siamo al secondo blocco, che è l'esperienza interna. Quindi si entra in contatto con certi registri fondamentali che possono operare nel bambino come una fonte di ispirazione, nell'interesse, quindi nello sviluppare la concentrazione, a dirigere la propria intenzione verso un oggetto di studio. E sono modi di interiorizzare l'esperienza, sono modi di interiorizzarsi e di entrare in contatto con l'esperienza dell'apprendimento, e fra cui il relax, l'esperienza di pace e la guida interna. Quindi sono cose molto simpatiche, ma per esempio l'esperienza di pace, che è un lavoro che si fa con una visualizzazione. Ora, l'aspetto neuropsicologico della visualizzazione di immagini non lo sto a toccare, però ci sono ricerche che dimostrano che a seconda della visualizzazione c'è un'emozione associata, e quindi noi lavoriamo con quella sintesi lì. Raccontare l'aneddoto: questo esercizio si fa immaginando una sfera trasparente e luminosa che entra, e quindi da lì senti che si espande, eccetera, e quindi vai registrando in te uno stato di pace. La bambina, una delle bambine, la volta dopo ci disse: io mi porto la sfera a casa, no? Come se fosse un quaderno, una penna, no? della stessa scuola. Cioè, io me la porto a casa, così ora non mi arrabbio più con mia madre, e nemmeno con mia sorella mi arrabbio. Quindi la cosa dell'esperienza, cioè sono strumenti che li metti lì e loro li prendono e li trasformano, cioè li amplificano, ne fanno un uso, e quindi anche lì ritorna il ludico, cioè ogni strumento lo possono usare come a loro gli va di usarlo, perché i punti di vista di come si possono fare le cose sono tanti davvero, e a volte anche opposti, e qui valorizziamo la differenza soprattutto.
Eh sì, perché prima, anche quando ci stavi raccontando dell'esperienza, hai detto che usate anche uno strumento che chiamate la finestra, no? Che
sì,
date
sì,
anche un quaderno ai ragazzi, in modo, certo, che siano loro a prendere spunto, a prendere anche appunti, no? Su che cosa magari le sta colpendo di più, sulle immagini, ricordi, no? Diciamo il proprio materiale, creare il proprio materiale, no?
Sì. Diciamo, sono due strumenti che gli permettono a loro di annotare. Annotare fa sempre bene e ti permette di sintetizzare l'esperienza in forma scritta, quindi o visuale anche, perché noi gli diamo la libertà di fare come vogliono. Possono o scrivere o fare un disegno. Allora, il quaderno ce l'hanno sempre con loro, però questa particolarità delle finestre, che è una cosa molto carina, che gli mettiamo tre finestre: la finestra della memoria o del ricordo, la finestra dell'emozione, che è associata al presente, e la finestra dell'immaginazione, che è associata al futuro. Quindi noi li abilitiamo, quindi questo concetto, rimarchiamo sempre il concetto dell'abilitare, non li induciamo, non li inculchiamo, non li formiamo, non li educhiamo, semplicemente li abilitiamo. Gli diciamo che in qualunque momento possono scrivere sulla finestra se sono colti da un'emozione, se si sono immaginati una cosa, se si sono ricordati della nonna, e quindi lo possono fare liberamente. Comunque sia, alla fine di ogni esperienza proposta, lì sì, li indichiamo, se volete potete scrivere sulle finestre o nel vostro quaderno. Però loro sono abilitati a farlo quando vogliono.
E come rispondono, diciamo, tutti i partecipanti, siano bambini, ragazzi, adulti, a tutte queste possibilità che voi gli offrite?
Per esempio, con i professori una delle cose importanti è che la conoscenza non si trasmette solo per forma verbale, ma si trasmette anche per via corporale, la tonica corporale, no? La tua postura, la cinestesia. Trasmetti proprio dei contenuti, passi dei contenuti. Quindi anche lì è importante stare sempre in contatto con queste cinque chiavi. Quindi la mia postura è di attacco o di accoglienza? Come lo sto trattando? Perché l'ambito che si struttura in una forma non violenta è importante. Sul sito vostro ho visto ci sono tutti i principi, le favole dei principi, noi le applichiamo e li sintetizziamo in questa, nel principio, nell'ultimo principio, che dice: tratta gli altri come vuoi essere trattato. Quindi è un ambito che si forma e si struttura proprio in base alla non violenza. E uno di questi professori, una volta, mentre facevamo un gioco, praticamente stavano facendo un trenino tutti ad occhi chiusi e solo l'ultimo guidava tutta la fila con gli occhi aperti. Una delle alunne di questo professore lo vide e si mise dietro lui a guidarlo. Lui ebbe una reazione un po' così grossolana, no? Però poi dopo eravamo tornati nel nostro spazio con i professori, nella sintesi lui stesso dice: certo, però che cosa strana, è la prima volta che sperimento che la mia alunna che mi guida, e mentre che sono sempre io a dirgli cosa fare, dove andare, come andare, tutto quanto. È stato proprio strano, era proprio lì che ci pensava. L'altro professore invece, sempre in quell'esercizio, sembra che quell'esercizio le abbia mossi internamente, perché si faceva occhi chiusi. E infatti lui dice: ho scoperto che quando chiudo gli occhi sono un'altra persona.
Stavi raccontando alcuni aneddoti riguardo ai docenti e anche ai ragazzi. Mi sembra che manca un altro blocco, no? Perché parlavi di tre blocchi.
Sì, sì, effettivamente. Il terzo blocco, in questa metodologia che abbiamo sviluppato, è il blocco dell'autoapprendimento. È una cosa fondamentale. Lì succedono le cose fantastiche. La sorpresa è l'elemento permanente da parte loro. Nella pratica vediamo degli stimoli, li proiettiamo un breve video o li mettiamo alcuni contenuti che poi dopo loro, tra internet, se c'è l'aula attrezzata con la biblioteca, con internet, libri, riviste, loro stessi vanno a approfondire, diciamo, lo stimolo che gli abbiamo proposto. Può essere uno, due o tre stimoli, quattro, a seconda della situazione.
Ma
loro
su
hanno
che
più
temi?
Tempo. Per esempio, a scuola abbiamo visto un video che eravamo un po' titubanti, sarà troppo difficile, perché era una visione della Terra che poi si ampliava, entrava nell'universo, i pianeti, i soli, le proporzioni fra i pianeti, eccetera.
Un documentario, dici?
Sì, un breve documentario, una decina di minuti sarà durato. E loro, alla fine di tutto questo, hanno detto: abbiamo fatto un viaggio nell'universo. E quindi questo è il terzo blocco. come dicevamo, l'aspetto ludico permanentemente. L'aspetto ludico diventa un ambito.
Senti, a livello personale, ci puoi raccontare anche a livello un po' più emozionale, no? No, intimo, diciamo, tu personalmente come lo stai vivendo?
Beh, guarda, ci sono delle cose che sono fondamentali. Una ha a che vedere proprio con il fatto che senti che stai facendo qualcosa che ti ispira fortemente, è già come una cosa su cui ringraziare tutti i giorni, cioè, insomma, la gratitudine permanente. Quindi questa azione valida che sai che non finisce in te, ma che può continuare negli altri, arrivare a fare, a produrre delle cose che vanno proprio oltre la tua stessa vita, insomma, no? Quindi quella cosa che trascende, no? Trascende te, trascende tutto, anche trascende lo stesso progetto di Copeo, perché magari scomparirà, però rimarranno nella sensibilità queste cose, nel mondo che già è nato, già è in cammino, quindi noi semplicemente stiamo accompagnando questi tempi, perché l'educazione attuale, insomma, ce l'abbiamo davanti gli occhi, vediamo genitori e vediamo educatori che sono stressatissimi, e questo perché è anche un'educazione che sta asfissiando un po' le nuove generazioni e tutta questa sensibilità in marcia. L'altra cosa ha a che vedere proprio con le nuove generazioni, la certezza che siamo di fronte a quelle nuove generazioni che trasformeranno il mondo.
Accennavi anche all'aspetto spirituale, no? Che fa parte, diciamo, di questo percorso. In che modo avete integrato questo aspetto qui?
Beh, come dicevamo prima, l'umanesimo universalista e il messaggio di Silo in generale, ma anche la parte più spirituale del messaggio di Silo, che si rivolge a una spiritualità che è la spiritualità di questi tempi. Senti che sintonizza con questa sensibilità che è presente nelle nuove generazioni, ed è una spiritualità che uno la sente senza bisogno di troppe cose, perché sono aspetti così semplici che chiunque ha sperimentato, sempre dal messaggio di Silo, prendiamo come degli apprendimenti. Dice impara a trattare gli altri come deve essere trattato. Impara a superare il dolore e la sofferenza in te, nel tuo prossimo e nella società umana. Quindi ci riconnettiamo a questa cosa della trasformazione, della realtà, questo essere umano proiettato nel futuro. Impara a resistere alla violenza che è in te e fuori di te. E impara a riconoscere i segni del sacro in te e fuori di te. È come entrare in contatto profondo con questa esperienza, che è l'esperienza dell'umano, e quindi entrare in contatto con tutta la grandezza dell'essere umano nella sua ricerca di superare il dolore e la sofferenza, e soprattutto di costruire un futuro che sia per gli esseri umani.
Per gli ascoltatori che vogliono leggere, appunto, i materiali o magari vedere anche dei bellissimi video sui diversi ritiri, seminari che si sono fatti, c'è il sito che è www.copeu.org. E lì si può trovare anche le diverse versioni dei paesi dove si sta...
Certo.
Portando avanti, esatto, diversi siti anche in spagnolo, no? Dell'Argentina,
sì,
il Perù, il
certo.
Cile,
ci sono i siti,
il Brasile,
il blog che abbiamo in Perù, abbiamo tante foto, abbiamo sistematizzato tutte le esperienze, tutte le sessioni con tante foto, quindi se vogliono vedere o se ci vogliono anche contattare per avere i materiali con cui lavoriamo, tutto quello che abbiamo prodotto è a disposizione di tutti, non ha copyright.
Bene, mi sembra anche che si stanno traducendo anche in italiano, quindi sicuramente quando saranno tradotti li pubblicheremo nel nostro sito e comunque seguiremo questo progetto, sicuramente avremo modo di riparlarne più in là. E intanto ti salutiamo Stefano, grazie
e
buon
voi.
Proseguimento e che tutto vada bene.
Che vada bene anche per tutti voi.